We belong dead.
He's alive!
Children of the night, what music they make.
They're coming to get you, Barbara.
I saw the boogeyman. I saw him outside.
To a new world of gods and monsters.
Paura e delirio, mese di dicembre, a modo suo. E facciamo un altro mese tematico, perché ci piace. Io sono Davide, ciao.
Ciao, io sono Lucia. Secondo mese tematico di fila. Noi continuiamo a ripetervi, fermateci se siete...
Sì, se non vi piace, ditecelo.
Esatto, perché questo mese ormai è troppo tardi, perché per una volta abbiamo una programmazione già impostata, quindi è troppo tardi, perché questo mese parliamo di lupacchiotti,
di questi
sì, teneri cuccioli.
Sì, di gente che diventa pelosa di notte.
Esatto, di questi mostri un po' sfigati, perché...
Sì, è vero.
Diciamocela la verità, sono i mostri più sfigati del
canone.
Del canone, sì, sì. Diventano più interessanti quando, quando vengono connotati in maniera meno umana, non so come dirlo diversamente, nel senso che... Quando vengono connotate in maniera umana, ovviamente si portano appresso un carico di depressione, sfiga, che difficilmente si trova in altre creature del canone, appunto.
Allora, peggio ci sono gli zombie, ma non se ne rendono conto.
Esatto, gli zombie non se ne rendono conto.
Mentre il licantropo si rende conto della situazione in cui si trova. In realtà, i mostri classici della Universal, con l'eccezione dei vampiri, sono tutti abbastanza depressi, perché Frankenstein è una figura tragica, il mostro
sì.
di Frankenstein.
Sì, sì, sì.
La mummia è una figura tragica.
Sì.
Il mostro della Laguna Nera, poverino, non è che sia proprio questa allegria. E sopra tutti questi c'è l'uomo lupo che è la tragedia personificata.
Sì, sì, perché cioè, è veramente la sfiga fatta persona. Perché, allora, è proprio... Allora, soprattutto in questo film, perché
sì,
poi racconteremo la trama, ma il protagonista di questo film, il modo in cui si infetta, diciamo, il modo in cui diventa licantropo, è una cosa di una... sfortuna che va oltre l'umana decenza.
Sì, 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 assolutamente. E d'altra parte quella della licantropia è una maledizione e con licantropo ci vorranno moltissimi anni prima che venga fatto lo stesso giochino che fanno poi col vampiro per cui diventi un supereroe.
Sì.
Il protagonista di questo film non diventa un supereroe. Il protagonista di questo film sprofonda in uno stato appunto tragico, è veramente la vittima.
Sì,
di
sì,
questo...
sì. Ma perché
c'è una coincidenza mostro, eroe e vittima, sono la stessa persona.
Sì, sono la stessa persona, perché lui, con tutto che ha i suoi, diciamo, lati problematici, Larry Talbot, è l'eroe del film.
Sì,
sostanzialmente
sì, sì, sì.
Lui si becca il morso del licantropo perché compie un atto eroico.
Certo.
Sì, non è come il protagonista del Lupo Mannaro americano a Londra, che sta scappando.
No.
Ecco.
No, oltretutto è anche più simpatico Larry Talbot del protagonista del Lupo Mannaro americano a Londra, ma ne parleremo quando verrà l'ora del lupo. No, questo è un personaggio appunto che cerca di essere una persona decente, che è essenzialmente una persona decente e si ritrova intrappolato in questa maledizione assolutamente a caso, non, per quanto ci sia un elemento sovrannaturale per cui sembra che ci sia una predestinazione, sembra che ci siano queste cose, però povero Larry Talbot, è proprio sfiga.
Sì, sì, è proprio sfiga. Il licantropo è sfigato, perché allora, la creatura di Frankenstein, sì, è profondamente tragica, è una creatura nuova che viene al mondo così, e va bene.
Che non l'ha chiesto, We Belong Dead e tutto questo genere.
Esatto. E il mostro della Laguna Nera in realtà non sarebbe sfigato, cioè lui campa,
no, lui
stava lì, esatto, a nuotare, insomma, campa benissimo, gli vanno a rompere le scatole. Il licantropo, sì, è un povero Cristo che, perché viene morso da un lupo, a un certo punto prende e si trasforma in una bestia che non ha alcun, sulla quale non ha alcun controllo, perché no, quando il licantropo viene trasformato in supereroe, diciamo, quindi,
ha ancora il controllo del...
Esatto.
Cambia semplicemente, ha solo una trasformazione fisica,
esatto,
mentre qui la trasformazione è completa,
infatti, e molto spesso, per esempio, ma ritorniamo, perché se non parliamo una volta a episodio di Twilight ultimamente noi non siamo contenti, però in realtà è così, perché i mostri canonici, i due mostri canonici, licantropo e vampiro, diciamo, assumono questa connotazione supereroistica in Underworld e in Twilight,
sì,
sostanzialmente.
Sì, 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 essenzialmente sì. Diventano nemici naturali negli anni 60. Mm-hmm. Sì, ci sono quelle cose, Dracula contro l'uomo lupo, quegli orribili,
sì,
B-movie che segneranno la fine della Universal. Ma il ruolo canonico di vampiro e licantropo come nemici è qualcosa di fine anni 60,
sì,
e a quel punto, dato che il vampiro è intelligente, anche il licantropo deve diventare intelligente per poterlo combattere.
Eh sì, e deve anche avere, perché per esempio in Twilight scelgono loro quando trasformarsi, quando diventare lui.
Sì, al controllo della trasformazione. Sì.
Quindi non sono
licantropo. Credo anche in Underworld. Ma non
adesso questa cosa non me la ricordo, perché non rivedo un Underworld da una vita. Però...
Io baro i licantropi di Underworld e di conseguenza i licantropi di Twilight che arrivano da lì, sono diretti discendenti dei licantropi di Werewolf the Apocalypse della White Wolf, e quindi hanno il controllo della trasformazione,
sì, sì,
e hanno, dovrebbero avere due livelli di trasformazione, lupo completo o ibrido umano-lupo.
Ibrido, sì. Sono un po' come quelli di Wolfen, il romanzo.
Che sì.
Mantengono, parlano, mantengono il raziocinio anche quando sono trasformati in belve, diciamo.
Sì, 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 sì. Arrivano dai romanzi degli anni 70 e da una serie di film degli anni 60,
sì,
che creano questa mitologia integrata, vampiri e licantropi, e danno l'intelligenza vampiro.
Però diciamo che il licantropo negli anni 80 è già un'altra bestia.
È già un altro tipo di bestia, infatti, sì, sarebbe bello distinguere. In inglese ci sono le due categorie, Wolfman e Werewolf.
Sì, sì.
Che sono due cose diverse.
Uh-huh.
E questo di stasera è The Wolfman,
sì,
del 1941, questo... proprio lui.
Sì. Che non è il primo film,
no,
no, e ne parleremo di questa cosa quando faremo il nostro speciale. Però è il primo,
esatto,
è il primo uomo lupo, cioè è l'uomo lupo originale, diciamo.
L'uomo lupo originale, il primo, è l'inizio di una serie.
Sì.
E in realtà crea gran parte della mitologia del licantropo, perché,
sì,
a differenza di Frankenstein o di Dracula e addirittura della mummia, l'uomo lupo non ha un antenato letterario diretto,
sì,
non è un adattamento di un lavoro precedente.
No, è una sceneggiatura originale di Kurt Siodmak.
Il Kurt Siodmak, che sì, era bravino, come si vuol dire.
Sì, sì, era uno sceneggiatore, diciamo, di livello, ecco. Un ottimo sceneggiatore.
Sì. Aveva anche un fratello che faceva il regista, ogni tanto. Ed è lui che si inventa la filastrocca,
sì,
le regole.
Sì, sì.
Quelle famose regole che verrà rinfacciato John Landis, lui non ha rispettato.
Sì, e lui avvisa, anche noi li avvisiamo, i gentili ascoltatori, che i licantropi non esistono.
Non esistono, e addirittura in questo film avrebbe dovuto rimanere il dubbio che non esistessero. Poi però la Universal dice no, mettiamoci
il mostro. Sì, sì.
Mettiamoci il mostro. Perché avrebbe dovuto essere un horror psicologico, sì, nell'idea di Siodmak. Avremmo dovuto rimanere per gran parte della durata col dubbio se sia effettivamente un caso di licantropia o se sia semplicemente il protagonista che è impazzito, che sì, ha queste crisi violente e così via. Poi decisero per una... rimangono delle tracce di questa impostazione.
Sì, nel
però,
film
tantissime. Però è un film di mostri.
Alla fine sì,
è francamente un film di mostri.
Sì. E poi hanno deciso di far lavorare tanto Jack Pierce, ecco, diciamo, gli hanno dato un bel...
Con gran piacere, con gran piacere
povero Lon Chaney.
Sì. Anche perché i due si odiavano.
Sì.
Si odiavano veramente. Una delle poche persone con le quali... in questo film ci sono forse le uniche due persone che non andassero d'accordo con Lon Chaney Jr.
Sì, è vero. Perché poi lui era...
Quando era sobrio era una
persona... Sì, quando era sobrio.
Scusi.
Una persona amabile quando era sobrio.
È facile fare delle battute perché Lon Chaney ha avuto dei grossi problemi di alcol per tutta la sua vita.
Sì.
E considerando di chi era figlio, non gli si può fare una...
Una colpa. Una colpa, no, decisamente no. Soprattutto ti porti... È stranissimo perché ti porti appresso quel nome che
non c'è, non era neanche il suo nome.
Sì, che non era neanche
il suo nome. No, perché lui non si chiamava Lon Chaney, lui si chiamava, aveva un nome strano. Santo cielo. Crichton Tal Chaney.
Chaney, sì, sì.
Però la Universal gli impone di cambiare nome in Lon Chaney Jr. per continuità con...
Col padre. Sì.
E per dare un minimo di inquadramento, il padre di Lon Chaney Jr., che sarebbe Lon Chaney Senior, è il tipo di persona che nel momento in cui viene piantato dalla moglie, dice a suo figlio piccolo che la moglie è morta in modo che il bambino non voglia più vedere sua madre.
Beh, Lon Chaney Senior era una persona molto complicata. Mettiamola così.
Sì, mettiamola così.
Sì. Mettiamola così perché se no facciamo la puntata su Lon Chaney.
Esatto. Però questo spiega, da una parte, di sicuro i problemi di alcol, mm-mm, di Lon Chaney Jr., spiega il motivo per cui rimane una persona dall'aspetto e dal comportamento così malinconico,
sì,
su pellicola.
Sì.
E dà anche un significato abbastanza strano a questo film, perché la figura, l'idea del rapporto padre-figlio è molto importante in questo film.
Eh sì, è fondamentale, è centrale, è lo snodo centrale del film.
Esatto.
Quindi è stranissimo, ed è stranissimo che lui sia rimasto tutta la vita sostanzialmente intrappolato in questo ruolo.
Sì, aveva fatto molti film prima,
sì,
ma fa L'Uomo Lupo ed è un caso di typecasting,
sì, sì,
assoluto. Lon Chaney è anche l'unico attore in Universal a aver fatto tutti i personaggi.
Sì.
Perché è stato L'Uomo Lupo, è stato Dracula, è stato la mummia ed è stato
Frankenstein.
Il mostro di Frankenstein, sì. Esatto. Tra l'altro, la scelta questa di costruire questo rapporto padre-figlio è molto strana. Cioè, è... Perché il, l'attore che fa il padre, Claude Rains,
sì,
anagraficamente dovrebbe aver avuto un figlio per le, con l'età di Lon Chaney a 10-12 anni, sì, perché erano molto vicini come età.
Sì, perché Lon Chaney è del 1906, mi sembra. E lui, sì, invece è dell'89, del 1889.
Sì, quindi a 17 anni avrebbe dovuto, sì, diventare padre. Avrebbero potuto benissimo farli diventare fratelli,
sì,
e avrebbe,
sì,
funzionato,
sì,
ugualmente.
Sì, 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 sì.
Però c'è questo elemento del padre.
Sì. Poi anche Lon Chaney Junior è morto giovane, perché è morto a 60
molto,
anni.
Beh, sì,
sì.
Aveva una...
Aveva un fegato... Sì,
sì, che era... Insomma, avuto... Poi ha avuto tutta una serie di problemi ulteriori di salute.
Sì.
Certamente aggravati dal vizio del bere.
Sì.
E sì, è morto nel 73, se non ricordo.
Sì, 73.
Quindi 67 anni. Giovane.
Sì, giovane.
E qui ha una parte... ne parlavamo fuori onda. Lon Chaney ha fatto un'infinità di film.
Sì.
Credo, dando un'occhiata su IMDb, siamo attorno ai 300 film.
Sì.
E aveva normalmente delle parti o da mostro o da strano personaggio indigeno.
Sì, perché comunque aveva un aspetto strano.
Esatto, mentre qui, perlomeno in partenza, prima di diventare un licantropo, gli viene dato un personaggio molto elegante, molto di classe, che non è adatto all'ambiente aristocratico, ma che comunque proviene da lì.
Sì, perché lui in realtà fa il secondo genito di una famiglia molto nobile, molto
in molto ricca, perlomeno,
molto
sì,
ricca, del Galles.
Sì, 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 esatto.
E lui torna nel paese natio, diciamo, dopo un tot di anni.
Dopo 18 anni.
Sì.
E se n'era andato per, come dire, contrasti col padre.
Sì, perché e c'è questo dialogo all'inizio in cui il padre gli dice che il secondo genito nella loro famiglia non se lo caga nessuno, sostanzialmente.
Sì, 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 esattamente. Però adesso che è morto,
sì,
il primogenito, primogenito che quindi Claude Rains deve aver messo al mondo quando aveva 14 anni o qualcosa del genere, ma non indaghiamo.
Non vogliamo sapere.
E lui adesso torna ed è stato in America per questi 18 anni, dove sì, ha studiato e è diventato ingegnere.
Sì.
È un ingegnere.
È un ingegnere.
A quanto pare il discorso del ritorno agli Stati Uniti servì per giustificare l'accento.
L'accento americano, sì, sì.
Sì, perché Claude Rains, accento inglese, riusciva a farlo. Chaney no.
No, decisamente no.
Rains era francese, oltretutto, sì, di origine, quindi sono un francese e un americano che fanno i gallesi.
Fanno i gallesi, sì.
Va bene. E, quindi sì. Il nostro Larry Talbot torna agli Stati Uniti per riconciliarsi con la famiglia, con ciò che rimane della sua famiglia, e una cosa che all'epoca si usava, oggi non si usa più, spia le vicine con il,
esatto,
telescopio.
Esatto, spia le vicine con il telescopio. In realtà succede per caso.
Sì, certo.
Sì, ovvio, vabbè. Lui sta riparando il telescopio del padre.
Sì.
E si mette a vedere se funziona e gli cade l'occhio
sulla vicina,
esatto.
Beh, non è anche una vicina, su una signorina che abita sopra il negozio di antiquariato,
sì,
di proprietà di suo padre, cioè, sì, del padre della ragazza, e essendo questo un film americano breve, dura 70 minuti, quindi dobbiamo
sbrigarci.
Sbrigarci. Larry parte, va a visitare il negozio e diciamo che ha un approccio un po'
aggressivo, diciamo,
aggressivo nei confronti della ragazza. Esatto.
Però d'altronde è un film che dura 70 minuti e tu il rapporto tra i due lo devi costruire immediatamente e in fin dei conti per il tempo che viene dedicato al rapporto tra i due non è nemmeno costruito male.
No, funziona. Oltretutto posso anche capire che essendo lei Evelyn Ankers, uno possa provare dell'interesse a livello biologico nei suoi confronti. Diciamo, Larry Talbot è un po' aggressivo.
Sì, sì, è un po' sbrigativo anche, insomma.
Sì, oggi direbbero che è un po' creepy.
Decisamente creepy. Però d'altronde lei, come nel 99,9% dei film di Universal, ha un fidanzato di legno.
Assolutamente di legno, e in effetti quando le arriva questo strano tipo in negozio che le chiede degli orecchini e ci prova con un'aggressività spaventosa, lei dice: beh, però non è neanche male.
Sì, sempre meglio del
sempre comodino. Meglio che quella, sì, esatto, quella tavola da surf del mio
no, perché la tavola da surf è già più, come dire,
ha carattere,
cioè la tavola da surf ha un uso, è il cassettone della nonna in Mogano massiccio che ritrovi dentro casa.
In effetti, lei vende antiquariato, quindi esatto. Potrebbe avere, tra l'altro, la Evelyn Ankers e Lon Chaney non andavano assolutamente d'accordo, si detestavano profondamente.
Cordialmente.
E finiranno a fare i fidanzati o comunque a avere delle storie romantiche di tutti i generi in una valanga di film della Universal.
Sì.
Quindi poverina, se lo trova come palla al piede per il resto della sua carriera. sì, il nostro eroe.
La tampina.
Tampina pesantissimamente, sì. E approfitta dell'arrivo in paese di una carovana di zingari,
sì.
Capitanata da Bela Lugosi.
Esatto, perché c'è Bela Lugosi in questo film, per pochissimo, c'è Bela Lugosi, ma c'è.
Che fa un personaggio che si chiama Bela.
Esatto.
Così non ci sbagliamo. E lui approfitta dell'arrivo di questa gente in paese per invitare la ragazza a andare a visitare la fiera dopo il tramonto, dopo le 8 per precisione, per andare dall'indovino.
Sì, dal cartomante, chiromante, quello che è. Che è il
sì,
nostro,
esatto. Che è il nostro Bela.
Il nostro Bela. Bela nel film e Bela.
E nella vita.
Sì.
E lei gli dice che è fidanzata. Non specifica il tipo di legname del fidanzato, ma dice che è fidanzata. A lui non interessa.
No, lui gli rimbalza completa questa informazione, non la registra proprio. E lei,
ma d'altra parte, arriva dall'America. Gli americani sono così, no?
Esatto.
Sono irruenti e
un po' libertini.
Esatto.
E lei, che tanto scema non è, perché in effetti il suo non è un personaggio sprovveduto, non del tutto.
No, anzi.
Si porta l'amica. Dice: ok, io ci vengo.
Si porta un chaperon. Esatto. Esattamente.
E povero chaperon, povera chaperon.
La povera chaperon viene immediatamente sbolognata all'indovino, mentre la ragazza, quella fidanzata e Lon Chaney flirtano selvaggiamente.
Ma selvaggiamente proprio, nel senso che
per gli standard del 41.
Sì, sì, certo, però anche per gli standard del 41 con una donna comunque fidanzata è abbastanza audace come
sì, quello sì. E all'interno della tenda dell'indovino Bela terrorizza assolutamente la povera Jenny, mi pare si chiami.
Sì.
Al punto che questa fugge da sola, lasciando indietro i due piccioncini. In questo paesaggio, siamo in Galles, quindi è buio, c'è la nebbia, non si vede nulla.
ridente, come diciamo la ridente, sì, campagna, sì, del Galles. Sì,
sì, sono gemellati con la Transilvania probabilmente. E in realtà credo addirittura che alcuni dei boschi che si vedono nel film siano gli stessi usati per Frankenstein.
È riciclatissimo, è l'uomo lupo è riciclatissimo, anche perché poi non girava in esterni negli anni 40.
No.
Era no. Rarissimo che andassi, cioè non succedeva, non si faceva. Quindi sono tutti, è tutto ricostruito in studio, il bosco.
È tutto finto, sì, sì, sì.
Diciamo fuori dalla tenda del povero Bela. E
viene, il povero Bela che è un licantropo.
Esatto, il povero Bela è un licantropo.
E quindi insegue Jenny che sta correndo nel bosco, lei urla, ovviamente il nostro eroe, cioè Larry Talbot, lascia indietro la ragazza con la quale sta affrontando e va a soccorrere quella che è in pericolo. Riesce a uccidere il lupo che la sta...
Sì, perché lui usando... ha comprato nel negozio di antiquariato di... io mi sono già dimenticata di Gwen, scusatemi.
Sì, siamo in Galles.
Sì, per forza.
Si può solo chiamare Gwen, sì.
Ha comprato un bastone da passeggio con la forma, col manico che ha la forma della
uomo,
testa.
Sì. Sì, una cosa finissima, tra l'altro, sembra un...
Elegantissimo.
Lui ci scherza addirittura dicendo che sarebbe un eccellente bastone da golf.
Sì, sì, sì.
Questa cosa... grossa, pesante, d'argento, ovviamente. D'argento.
Quindi lui ammazza, sì, mamma mia, ammazza questo lupo a bastonate e lo ammazza perché ha quest'arma in mano.
Ha un'arma d'argento, sì. Ma viene morsicato.
Ecco, e a quel punto il film diventa una tragedia.
Esatto, anche perché Jenny è morta, sì. Il lupo le ha strappato la carotide.
Sì.
Bela è morto a bastonate e si è ovviamente tornato a trasformare essere umano.
Sì.
Il povero Larry è ferito, viene portato a casa, la sua ferita si rimargina con estrema rapidità, per cui la gente non crede neanche poi tanto che sia stato morsicato.
Sì, e oltretutto è accusato di omicidio.
È accusato di omicidio e c'è questa meravigliosa popolazione locale, soprattutto le donne locali, che lo marchiano istantaneamente come quello che è arrivato da fuori e ha ammazzato uno mentre parlava con una ragazza che è già impegnata.
Esatto, e marchiano anche Gwen.
Marchiano anche lei, sì. Tanto è vero che il padre cerca di difenderla,
sì.
Proprio perché si sente dire, ah, tua figlia è una che va in giro e parla con gli uomini.
Pensa.
Sai che roba.
Sai che...
Dove andremo a finire? Se, qui è interessante da un certo punto di vista, perché quando abbiamo parlato di folk horror,
sì,
abbiamo detto che nel folk horror la vittima è quello che viene da fuori, mentre nell'horror tradizionale è la minaccia che viene da fuori.
Sì, sì.
Qui i due piani si sovrappongono e si scambiano.
Sì, sì, vittima
proprio perché, perché vittima e mostro sono la stessa persona.
Sì.
E c'è però quest'idea che la comunità locale, qui tutti credono ai licantropi. Le voci che circolano sul fatto che ci siano uomini che si trasformano in lupi è un dato acquisito per la popolazione locale.
Sì, sì, sì.
Quindi c'è questo elemento, diciamo, proto-folk, se vogliamo, che è assolutamente inventato da Siodmak, ma c'è.
Sì, perché comunque è una comunità evidentemente molto chiusa, che ha le sue regole.
Sì.
Ha le battute di caccia che fanno la notte per trovare questo lupo, la convivenza, come dire, non belligerante con i Rom che stanno...
Certo, sì.
perché ne condividono le superstizioni sostanzialmente.
Ne condividono le superstizioni e c'è anche una stratificazione sociale quasi medievale.
Sì.
Nel senso che i Talbot governano, sì. Hanno sempre governato il castello, hanno il loro entourage, il guardiacaccia, il capo della polizia, il medico,
sì.
E sono loro che si assumono la responsabilità di mantenere l'ordine.
Sì, e vivono sostanzialmente al di sopra della legge, perché Larry non viene arrestato.
Ovviamente no.
Ovviamente no, perché il padre è è Talbot.
Sì, è il signorotto locale,
sì, sì.
Anche se siamo nel XX secolo, sì. Naturalmente.
Quindi...
E contemporaneamente però c'è anche, e questo è interessante per me, è un horror assolutamente laico.
Sì.
L'elemento religioso non c'è, c'è un sacerdote.
Sì, ma viene, diciamo, messo a tacere da, non mi ricordo come si chiama il personaggio, da Maleva.
La Maleva?
Sì.
Sì, c'è quel bellissimo dialogo in cui lui si oppone, il prete si oppone all'idea che ci sia un funerale con danze e festeggiamenti, sì, alla maniera dei Rom. Lei gli risponde, noi facciamo così da 1000 anni, e lui le risponde, la vostra superstizione, come facciamo a...
Sì.
E io che sono una brutta persona, naturalmente penso, beh sì, perché tu invece
non...
Perché in effetti è una gara fra rituali, e il sacerdote si sente autorizzato a liquidare il resto come superstizione perché lui, il suo rituale è più vecchio, essenzialmente.
Sì, oddio, o più vecchio o più socialmente accettato.
Sì, 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 sì.
Più socialmente accettato.
Però non ha nessun potere contro il male o cose di questo genere.
No,
È una figura. E anche socialmente conta meno del 2 di picche.
Ma perché in generale il licantropo è un mostro laico. Nel senso che non reagisce ai simboli religiosi.
Ai simboli religiosi, no. Ha delle allergie di tipo chimico.
Esatto.
L'argento oppure i fiori di Wolfsbane,
sì.
Che in italiano dovrebbe essere aconito.
Aconito. E a differenza, sì, del vampiro, il mostro di Frankenstein ha tutta una sua carica, in un certo senso, perché lì c'è il solito discorso dell'uomo che si fa Dio, la creazione, tutte queste,
certo,
cose qui che sono, diciamo, insite nel tessuto narrativo della storia. E mentre invece il licantropo è assolutamente furia bestiale, e non c'è crocifisso che tenga, non c'è
si potrebbe anche fare della speculazione selvaggia. Allora, abbiamo detto molte volte, il vampiro rappresenta l'aristocrazia,
sì.
La nobiltà del sangue, l'importanza del sangue per la sopravvivenza, è un nobile, parla con un accento strano, porta l'abito da sera e così via.
E ci ruba le nostre donne.
Ruba le nostre donne, naturalmente, sì. Gli zombie sono il proletariato.
Sì.
Perché sono senza volto, senza volontà, senza speranza.
Fanno massa, sostanzialmente. Esatto. Vincono perché fanno massa.
Il licantropo rappresenta la borghesia.
Sì.
Anche in questo film, la famiglia Talbot non sono comunque Sir Talbot o Lord Talbot.
No, sono il signor Talbot.
È il signor Talbot. Sì, sì. Sono ed è un po' come se ci fosse questa impressione che la classe media nasconda sotto la giacca un aspetto che non riconosce le regole.
Sì. Che le rompe, le infrange completamente.
Quando non riesce a mantenersi all'interno di quel sistema che è stato creato da altri, essenzialmente,
sì,
la classe media fa le rivoluzioni.
Sì, esatto.
È un'interpretazione un po' così, però forse non è poi così strana.
Beh, però effettivamente il licantropo è così, perché non ha, allora, non ha una discendenza nobile. Perché, no, appunto, dicevamo, la mummia, l'uomo, lo stesso uomo invisibile, se vogliamo metterci in mezzo un altro classico Universal, il vampiro, non ne parliamo proprio, hanno tutti dei nobili ascendenze letterarie.
Sì, esatto.
Vengono tutti dalla letteratura, sono nobilitati in questo. L'uomo lupo viene dal folklore. Quindi viene dalle leggende popolari. Anche i vampiri vengono dalle leggende popolari, però la canonizzazione...
Ma sono state filtrate.
Esatto,
sono state
filtrate. Filtrata, perché il vampiro del folklore è molto diverso dal vampiro che vediamo al cinema.
Di Stoker, sì, o di... Figuriamoci, esatto. Certo.
Il licantropo invece arriva dritto dalle leggende popolari ed è sostanzialmente un'invenzione cinematografica, ma è un'invenzione cinematografica che arriva tra gli anni 30, perché il film di cui il primo film di
è del 35,
esatto, e fra gli anni 30 e gli anni 40 lo zombie arriva, cioè lo zombie come noi lo conosciamo, perché ci sono gli zombie prima, ma sono un'altra
razza, completamente diversi, ecco. Sì, sono quelli
arriva,
white zombie, ecco, o simili.
Arriva alla fine degli anni 60.
Certo.
Quindi ci sta che il licantropo sia la classe media e lo zombie sia la massa proletaria.
Sì, 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 sì. Tra l'altro una nota volante, perché non vorremmo essere crocifissi dei nostri ascoltatori. Esistono delle opere letterarie in cui compaiono tra le dovute virgolette licantropi, e sono molto diffuse soprattutto nella letteratura d'appendice francese, però non è l'uomo lupo del cinema.
No, assolutamente no.
È una cosa che somiglia di più alla bestia di Ogevaudan.
Sì, sì, il Lugaru. Sono più, allora, sono una cosa fra mutaforma e...
Sì.
È gente che non, in realtà di soprannaturale c'è poco.
Sì, che è tra l'altro una cosa che viene citata nel film. La licantropia viene spiegata come una forma di psicosi.
Esatto.
Una forma di schizofrenia. Persone violente che cedono al loro lato animale.
Sì, che poi effettivamente questa è la licantropia. Tu cedi al tuo lato, cioè ti trasformi nella parte bestiale di te.
Sì.
E in effetti poi c'è tutto, lo vedremo quando faremo l'ululato soprattutto.
Sì.
C'è tutto un discorso da fare su, la tiriamo fuori questa parte animale, la teniamo dentro, che ne facciamo, che rapporto ci abbiamo con questa.
Perché... Sulla gestione, sì, della parte.
Esatto.
Che in realtà è il problema che ha anche il povero Larry Talbot in questo film.
Sì, ma ce l'ha a prescindere, nel senso che... Come dire,
sì,
il suo atteggiamento anche nei confronti di Gwen e tutto quanto, cioè, e poi lo vedremo la prossima settimana anche.
Sì, certo. Sì, la radice dell'aggressività c'è.
Esatto. E c'è fisicamente. I licantropi di questo, diciamo, questo cinema più classico, perché poi negli anni 80 questa cosa ci sarà molto meno, ma noi abbiamo Lon Chaney Jr. che è un omone.
Sì.
E poi sì, la Hammer ci mette il nostro amico
Oliver
Reed, certo, che è un licantropo anche quando non è trasformato in licantropo, cioè nel senso lui basta che fa il ringhio ed è già un lupo, nel senso che non
certo,
c'è bisogno di... Ecco.
C'è anche da dire che il licantropo degli anni 80, ne parleremo quando arriviamo a incontrarlo, però arriva da un lungo periodo in cui l'uomo lupo è stato usato come personaggio comico.
Sì, è vero.
Perché di tutti i personaggi della Universal, il licantropo, e purtroppo Lon Chaney, che interpreterà la parte in tutte le salse, viene spessissimo usato come elemento ridicolo. Non so per quale motivo, molto più che il vampiro o la mummia o
Ma perché
forse Frankenstein, il mostro di Frankenstein.
Sì, perché sono mostri goffi. E si prestano in maniera... Allora, il licantropo comincia a spaventare quando gli effetti speciali permettono di farlo spaventoso, sostanzialmente.
Di renderlo inumano.
Di renderlo inumano, cioè con la schiuma di lattice, con le trasformazioni di Joe Dante e John Landis, e non solo, il licantropo diventa spaventoso, sempre secondo me fino a un certo punto. Cioè, i licantropi che fanno veramente paura sono quelli di Dog Soldiers, per esempio.
Sì.
Perché sono totalmente deprivati della connotazione umana, li vedi poco, perché poi quando li vedi bene sono dei cucciolotti, tu li accarezzi, si mettono, beh sì, certo. Sì, sì, comunque sono so cagnoloni, cioè, non c'è...
Sì, sì.
E quindi alla fine il licantropo, quando cammina su due zampe, quando Lonciani Junior si è trasformato, cammina su due zampe tutto irsuto, è goffo.
Sì, cioè, c'è il rischio di mettersi a ridere, c'è.
Sì.
In questo film non ti metti a ridere, a meno di non essere una persona priva di un'anima, perché la storia ti aggancia.
Esatto.
Ma lui è chiaramente un uomo con un costume, una maschera.
Sì, 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 è chiaramente. Poi è scritto bene e in realtà più che a farti paura mira a suscitare in te un sentimento di empatia e di pietà nei suoi confronti. Non ti deve far paura qui, il licantropo. Non è... è un horror, sì, è un film di mostri, però non è del licantropo che devi avere paura.
Sì, è un tipo diverso di horror.
Sì, è un tipo
come
diverso
anche
di horror.
Anche l'horror della Hammer, in fondo, funziona così.
Sì, sì, sì.
Il Dracula di Christopher Lee non ti spaventa, non ti dà gli incubi, a meno che tu non lo veda quando hai 5 anni.
Sì.
Però è la storia che ti prende, è la situazione emotiva in cui si trovano i personaggi che
sì.
ti prende.
Più che altro quello che ti fa paura è l'idea che a te possa succedere quello che è successo a Larry.
Sì, esatto.
E appunto anche un uomo che è puro di cuore e dice tutta la notte le sue preghiere può diventare un lupo.
Esattamente.
Questo è. Poi c'è tutto un discorso da fare su la simbologia del lupo legata al fatto che si stava per entrare in guerra con i nazisti, però forse è un po' troppo una divagazione, come dire.
Ma noi possiamo anche farla, anche perché questo film, abbiamo parlato di sfiga, certamente l'uomo lupo è il personaggio della Universal meno fortunato,
sì.
Come memoria soprattutto, perché ci hanno fatto un sacco di film, ma abbiamo detto viene visto come un personaggio un po' ridicolo. Questo film esce una settimana dopo Pearl Harbor.
Sì.
E quindi la gente non ha voglia di andare al cinema.
Non ha voglia di andare al cinema a vedere film che la deprimano.
Certo.
Perché è vero che l'horror nei momenti di crisi è sempre fortunato. Ma quando la crisi diventa una guerra di proporzioni mondiali, allora ecco che al cinema vai a vedere le commedie.
Sì, 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 sì. Sì.
Cambia la...
Commedie o film che facciano leva
sul sentimento patriottico.
Sul sentimento patriottico, sì, sì, sì. Sulla importanza, perché combattiamo, quel genere di
sì,
cose.
Sì, sì, esatto. Film di propaganda, sostanzialmente.
Film di propaganda, essenzialmente, sì.
O commedie, le commedie vanno fortissimo in tempo di...
Certo.
E quindi si trova l'uomo lupo, diciamo, poi ha successo, nel senso perché poi ne fanno altri 4 e
certo.
Più tutte le varie apparizioni dell'uomo lupo negli scontri, l'uomo lupo contro Frankenstein, contro Dracula,
sì.
Contro Gianni e Pinotto.
Ahimè, sì, esatto. E... Sì, viene usato molto,
sì.
Però rimane come anche la mummia.
Sì.
La mummia ha lo stesso destino ed è di nuovo Lon Chaney Jr. a interpretare la mummia,
sì.
in quelle cose tipo il fantasma della mummia.
Sì, 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 sì. Così via. Ma perché arrivano, allora, l'uomo lupo arriva tardi.
Sì.
Quando la Universal è già in declino. Il cinema di mostri classico della Universal è già in declino. Infatti da lì a poco cominciano i mashup, no? Comincia...
Sì, 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 sì.
E la mummia purtroppo ha avuto tutta una serie di film che non sono mai stati all'altezza del capostipite, perché il capostipite è talmente bello,
certo,
che poi è difficile, perché è un film tutt'oggi. Io credo che tra i grandi classici Universal sono indecisa tra la mummia e l'uomo invisibile. Come perché Frankenstein, per carità di Dio, è bellissimo, Dracula ne abbiamo parlato l'altra volta.
Certo.
Però questi due film possono essere visti anche oggi senza che senti troppo il passaggio di tempo, ecco, secondo me.
Quello sì. Sì, 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 sono invecchiati molto meglio.
Sì, soprattutto l'uomo invisibile. L'uomo invisibile è invecchiato splendidamente.
Sì, sì, sì. L'uomo invisibile, tra l'altro, con Claude Rains.
Esatto, sì.
Il padre di Larry, sì, Talbot.
E l'uomo lupo, cioè The Wolfman, si porta effettivamente dietro una fama di film mediocre, che secondo me, rivedendolo, per...
non la merita.
Esatto, non la merita per niente, perché è un buon film.
Sì. È anche bello vedersi.
Sì, sì. Vabbè, ma il regista non è, diciamo, non è un James Whale e non è...
Wagner.
Sì, non è un James Whale e non è un Carl Freund, però è un signor regista, nel senso che è uno che ne ha fatti di film.
Ha fatto una valanga di film, ha fatto il tutto.
Sì,
ha
fatto, sì,
un sacco di western.
Mm-hmm.
E...
ma tanti, ha fatto, sì, horror prima dell'uomo lupo.
Prima dell'uomo lupo, sì, 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 ha fatto horror.
Aveva già lavorato con Lon Chaney Jr.
Sì,
in Man-Made Monster.
Man-Made Monster, sì, che non, sì, so come si intitola in italiano. E...
non è inedito in Italia.
Ah.
Non c'è.
No, non è vero, mi spiace.
Perché tu l'hai visto...
Stai mentendo, no? Però so che esiste in italiano.
Sì, però non...
C'è un titolo, gentilmente fornito dallo stitolistas.
Ecco, lo sapevo io, perché su IMDb non c'è il titolo.
È L'Uomo Elettrico.
Ah, vabbè.
Che ci sta quasi.
Ci sta quasi. Poteva andare peggio. Poteva andare, sì, molto, sì, sì, peggio. Sì, sì,
non,
sì,
so quando sia stato distribuito, io non credo di averlo mai visto, però sì. E sì, Wagner ha fatto di tutto, western, film d'avventura, horror,
sì, sì,
un sacco di televisione,
sì,
compresi 10 episodi della serie di Batman,
sì,
quello di Adam West, quello vero,
sì,
e è stato anche sceneggiatore, produttore, attore, ha recitato,
no, ha fatto una quantità di roba bestiale.
Ha recitato con Rodolfo Valentino.
Sì, tra le altre cose, sì.
E,
Batman,
quindi, sì,
è stata più o meno l'ultima cosa che,
sì,
che
perché,
ha fatto.
Sì. Beh, quando ha fatto Batman aveva già quasi 70 anni.
Sì, 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 sì.
Aveva più di 70 anni.
Sì, sì, poi si è ritirato ed è morto a 90 anni nell'84, insomma.
Una bella corsa.
Una bella... Sì, sì, sì. Ha fatto una bella corsa il signor Wagner. Che poi, tra l'altro, non era nemmeno tedesco, perché è nato a New York. Cioè,
no,
americano,
infatti,
americano.
È Wagner con 2 G.
Sì, Wagner con 2 G.
E, era, tra l'altro, molto amico dell'attore Broderick Crawford, che era un compagno di bevute di Chaney.
Beh, io mi domando chi nella Hollywood anni 30-40 non fosse alcolizzato. Secondo me, no.
Quelli che andavano gli stupefacenti più pesanti, probabilmente.
Sì, è vero, molto probabilmente solo loro.
No, ci sono alcuni attori che avevano una, come dire, uno stile di vita molto più sano, ma erano pochissimi. È come dire, la Hollywood degli anni d'oro è marinata nell'alcol.
Sì, sì, assolutamente, marinata nell'alcol.
Ci sono due splendidi volumi di memorie di David Niven che tra l'altro includono dettagli come come si chiama? Tyrone Power, che faceva il Babbo Natale per la comunità dei ragazzini di Hollywood, e quindi la notte di Natale passava per casa e in ogni casa gli facevano trovare un cicchetto da bere. E una mattina David Niven viene svegliato dal figlio che gli dice: papà, c'è Babbo Natale ubriaco che dorme sul divano in soggiorno, perché era crollato sul posto. Però sì, era una cosa molto, molto diffusa.
Sì, sì, bevevano tutti, cioè era una cosa poi anche normale socialmente.
Non... Sì, era molto più normalizzato socialmente anche per chi non era ricco e famoso.
Sì, infatti.
Però per reggere, credo, i ritmi delle produzioni, non parliamo poi dell'epoca del muto. La Hollywood del muto essenzialmente si mantiene su una miscela di alcol e cocaina, perché filmavano 20 ore al giorno ed era veramente un come dire,
no, erano dei ritmi massacranti,
un dastro trasportatore. Sì, esatto, sì, sì, sì. Avevano dei ritmi terrificanti. Intanto però, sobrio, da come recita, il nostro Luciano adesso si trova ad avere una cicatrice a forma di stella sul cuore.
Sì.
Che è il marchio del licantropo. Ci informa il film. E si trova in questa serissima situazione in cui lui sa che cosa gli è successo, ma nessuno gli crede.
Sì.
Le uniche due persone che gli credono sono questa anziana, la madre di Bela.
Sì, la madre di Bela.
Maleva. E, bene o male, Gwen. Gwen sì, ci sì, crede sì. Che sia un licantropo.
Gwen ci crede. Il padre è il primo a non credergli. È il primo che... Allora, il padre ha un atteggiamento estremamente ambiguo, perché da un lato lui lo difende contro chi lo vuole, diciamo, mandare al patibolo senza passare dal via, diciamo.
Sì, 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 il signore del paese, così via.
Esatto, ma lo difende dicendo mio figlio è pazzo. Usa
sì.
Questa strategia di difesa per cui mio figlio è pazzo, e infatti l'ultima notte di vita del povero Larry, lui si fa legare dal padre.
Lui si fa legare alla sedia, sì.
E il padre dice: ok, ti faccio legare così dimostriamo una volta per tutte che tu sei matto.
Sì, discute addirittura con il medico se sia il caso di fargli elettroshock.
Sì.
Che all'epoca veniva considerato la cura per qualunque problema mentale. Ma d'altra parte, allora, l'impressione è che il padre... è una situazione ambigua. Perché nelle scene che hanno insieme, soprattutto all'inizio, è abbastanza evidente che esiste un rapporto di affetto.
Sì, sì. Diciamo.
No, non una cosa in Technicolor, ma dai.
Però...
c'è però fortemente il dubbio che nel momento in cui cominciano i problemi, Talbot padre stia difendendo il buon nome di famiglia.
Esatto, non sta difendendo suo figlio. E secondo me questo, allora, Larry è lì soltanto perché è morto il primogenito.
Sì.
Se non fosse morto il primogenito, il padre di Larry l'avrebbe tranquillamente, serenamente lasciato negli Stati Uniti, non avrebbe più avuto sue notizie, la cosa non l'avrebbe spostato di un minuto.
Di una virgola, no, quello sì. D'altra parte... lui spinge così tanto per la questione della follia, della malattia mentale, perché la malattia mentale è risolvibile.
Sì,
appunto, gli facciamo l'elettroshock e va tutto a posto. La licantropia lo spaventa, Perché non ha una soluzione.
Eh no, l'unica soluzione è poi quella che...
quella che ci sarà alla fine.
Sì, perché sarà proprio lui a uccidere suo figlio. Anche questo è molto, diciamo, tragico, tragico proprio nel senso di tragedia greca.
Sì, è assolutamente tragico e... tra l'altro lo uccide esattamente come lui ha ucciso Bela.
Sì, a bastonate, che poi è violentissimo perché non è la pallottola d'argento, cioè questi li ammazzano a bastonate.
A bastonate. ed è esattamente la stessa situazione, nel senso che anche qui Talbot Senior interviene per difendere una persona, che è Gwen in questo caso, e, però sì, è la stessa situazione. È esattamente la stessa situazione.
Nello stesso posto?
Sì. È interessante come simmetria, diciamo.
Però lui non lo morde. Io mi sono sempre fatta una domanda.
Sì.
Se Larry, anche trasformato, abbia ancora...
un qualche tipo di controllo.
Sì. Un qualche tipo di controllo, perché Gwen non la uccide.
No.
E il padre lui non lo morde.
Vero.
Quindi
c'è da dire che... è interessante come cosa. Gwen non lo uccide perché probabilmente ci vuole fare altro.
Sì, sì.
E quindi è possibile che... più che avere un controllo, si porti comunque dietro i sentimenti nei confronti delle persone.
Sì.
Quando Bela attacca Jenny, sta attaccando un'estranea. Così come quando attacca Larry. Quindi non c'è nessun fattore emotivo che possa frenarlo.
E anche perché Bela, diciamo, è consapevole della sua condizione. Quindi da lucido dice alla povera Jenny, scappa
sì,
il più lontano possibile, il più veloce possibile da qui. Poi lei non ce la fa, perché c'è questa cosa che non abbiamo detto, che le vittime designate
del
licantropo,
sì.
Lui, cioè il licantropo, vede sul palmo delle loro mani una stella.
Sì, lo stesso pentacolo che lui
sì,
ha come,
esatto,
come cicatrice. E che in effetti la rivede sulla mano di Gwen. C'è anche, ed è perché appunto è un film col mostro, è un film col licantropo, ma si prende del tempo per costruire il personaggio e le loro
sì,
relazioni, perciò hai citato il fidanzato di legno.
Sì.
E il fidanzato di legno allora fa la palese scenata di gelosia,
e certo, e quella la deve fare perché
quella
suo
deve
modo,
fare perché lei sta parlando con un altro, insomma, dove andremo a finire con queste donne che parlano con gli uomini? Poi però cerca di fare l'amicone, probabilmente
sì,
ancora una volta, perché non è un poveraccio qualunque.
No, è un Talbot.
In effetti, qui il divario sociale è sfavorevole a Gwen. Gwen è semplicemente una bottegaia, una che ha un negozio.
Sì, 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 lei è la figlia dell'antiquario, sostanzialmente.
Esatto.
Non è niente.
Mentre Larry è comunque il figlio del signorotto locale.
Sì, del castellano, signor locale. E in effetti il fidanzato fa l'amicone anche perché c'è questo atteggiamento servile nei confronti di chi è più potente.
Esatto.
Sì.
In una situazione diversa...
lo avrebbe preso a pugni.
Sì, allora, se Larry fosse stato uno qualunque, sarebbe finita a pugni o comunque con delle minacce o qualcosa di questo genere. Ma anche... se Larry non fosse il tipo di persona che è, potrebbe benissimo sistemarsi lì, continuare a fare il licantropo coperto dal suo nome, e giustificando la leggenda.
Certo.
In fondo la sfiga di Larry Talbot è di aver passato 18 anni in America.
Sì. La spiga di Larry Talbot è di essere un elemento estraneo alla piramide sociale in cui si trova, sì, quando torna, ed esatto, è quella anche di essere una brava persona.
Di essere una persona decente, creepy. Esatto.
Sì, sì, anche se un po' creepy, però una persona decente.
Però una persona decente. Sull'elemento creepy è orribile dirlo così, ma all'epoca il personaggio principale maschile ci si aspettava che si comportasse in quella maniera.
No, ma infatti assolutamente è la normalità assoluta un comportamento del genere da parte del protagonista maschile verso il suo love interest.
Sì,
Larry è fin troppo gentiluomo.
Sì, 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 esatto. Però sì, potrebbe diventare una storia completamente diversa. Invece, appunto, lui si fa un paio di uscite notturne, e i notabili locali mettono in piedi questa sorta di caccia al lupo, e poi in realtà lui finisce malissimo per via di suo padre, non dei cacciatori. I cacciatori gli sparano ma non lo colpiscono, o se lo colpiscono lui ignora i colpi.
Sì, sì, perché comunque non sono d'argento.
Esatto.
E alla fine chi è preposto, e questa è una cosa che vedremo spessissimo nei film sui licantropi, cioè
sì,
chi ti uccide è la persona a cui tu sei più legato.
E in effetti ne parleremo a suo tempo, ma nel Lupo Mannaro Americano a Londra c'è l'idea che il licantropo può essere ucciso solo dalla persona che lo ama.
Sì. Esatto.
Che non è una cosa che si inventa John Landis, però.
No, no.
È una cosa che arriva più o meno dallo stesso posto da cui arriva la faida fra licantropi e vampiri.
E vampiri, sì.
E parleremo prima o poi anche di questo, sì, credo. E abbiamo detto, è un bel film.
Sì.
È ben girato, è bello a vedersi.
Ben
scritto. Ben scritto, ci sono dei bravi attori, ci sono delle cose che non funzionano assolutamente.
E vabbè, però insomma è un film di serie B del 41, perché non
sì,
è...
Sì, sì, lo so, però...
Cioè siamo all'apice della Universal, per cui uscivano questi film, abbiamo detto La Mummia e l'Uomo Invisibile, che sono serie A.
Certo.
Sono fatti proprio con una concezione di cinema, dato che questi stavano facendo i soldi veri con i mostri, hanno
esatto,
cominciato a investirci, cioè gli effetti speciali di un uomo invisibile sono una roba che ancora oggi
certo,
è strabiliante quello che hanno fatto. Ancora oggi ti stropicci gli occhi e ti chiedi come diavolo ci sono riusciti.
Sì, 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 assolutamente. Qui invece Larry Talbot si toglie la camicia nel momento in cui comincia a trasformarsi.
Sì.
E poi quando è l'uomo lupo ha una camicia diversa.
Sì.
E questo stravolge tutta la storia della perdita del controllo, il lato animalesco e così via. Anche se la cosa che a me fa più ridere in assoluto è che ci sia questo enorme dispiego di forze. I cani, i cacciatori, le tagliole. E nessuno si accorge che stanno dando la caccia a un lupo che cammina su due gambe.
Sì.
Parlano di continuazione delle tracce, ci sono le tracce del lupo, fanno addirittura il calco di gesso.
Sì, 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 e invece lui cammina serenamente su due gambe.
Lui cammina su due gambe e lascia l'impronta del lupo, ci credo, ma non nello schema del quadrupede, insomma.
E anche perché poi è strano, perché il lupo che aggredisce e uccide Jenny
è un lupo.
È un cane, cioè sì, è un lupo.
È un lupo, è un quadrupede,
è un
sì,
quadrupede
con la coda,
sì,
e tutto quanto. Questo è quello che poi in futuro spiegheranno col fatto che il licantropo ha queste due
sì,
questi due settaggi, no? Queste due posizioni dell'interruttore.
Sì, o ibrido, oppure per esempio in alcuni film si arriverà a dire che quando poi diciamo, la licantropia è una sorta di maledizione degenerativa, per
Sì,
cui
più vai
cominci,
avanti.
sì, più vai avanti e più, per esempio Ginger Snaps è così. Ginger Snaps
Sì, è vero.
è una trasformazione progressiva e
Progressiva.
quando sei trasformato, non torni più,
Sì, cioè,
diventi
diventi
un lupo.
una creatura, diventi
Sì,
sì,
sì.
esatto. Sono diverse tradizioni,
Sì.
probabilmente ci sono diversi ceppi della maledizione. E riescono a fare tutto in 70 minuti secchi.
Sì. Che se ci pensi, no? È una roba portentosa perché oggi già il vedere un film da 90 minuti dici ammazza, ci sono riusciti a fare un film in 90
Sì,
minuti.
certo.
Mentre invece all'epoca questi film duravano davvero 1 ora e 10, 1 ora e 1 quarto, quando proprio erano lunghi.
Sì, e c'è tutto, non è che
Sì,
non è
sì.
affrettato, è vero, sì, ci sono queste scene di seduzione un po' alla bersagliera, ma sarebbero state così anche se il film fosse stato più lungo.
Sì, perché era la tecnica seduttiva
Dell'epoca.
del protagonista maschile degli anni 40, assolutamente. E poi stavo pensando pure un'altra cosa, perché gli anni 40, oltre a essere, diciamo, poco favorevoli all'horror, sono
Sì,
invece molto favorevoli al noir.
certo.
E in questo film c'è questo senso di predestinazione ineluttabile, cioè questo protagonista che è
Sì.
segnato e che si vede distruggere tutti i suoi piani, non c'è, diciamo, la colpa. Non c'è l'errore, lo sbaglio.
Sì, anche se ne potrebbe comunque fare un caso, il fatto che Larry comunque allora, se non avesse cercato di rimorchiare una ragazza che è già impegnata,
Fidanzata.
non sarebbe stato lì.
Sì, tutto questo non sarebbe
In fondo
accaduto.
è il discorso che fanno le befane quando vanno a protestare perché Gwen parla con gli uomini.
Sì.
È tutta colpa di Gwen, se vogliamo.
Sì, alla fine è sempre colpa delle
È
donne.
sempre colpa. Quindi c'è un certo elemento di responsabilità c'è. Di sicuro c'è il protagonista come vittima.
Sì.
Il protagonista. Il licantropo è un tipo di mostro, tra virgolette, noir, perché cerca di ribellarsi a uno stato naturale che lo porterà sempre comunque a perdere.
Sì, è appunto un predestinato nel senso negativo del termine, non.
Sì, è una predestinazione, è quasi darwinismo sociale.
Sì, è vero.
Pensa a un film come Night in the City, il
Sì,
personaggio
certo.
di Richard Widmark.
Sì, che tu per tutto il tempo cerca di cambiare il suo
Esatto,
stato
ma è fallato in partenza
Sì.
e quindi non potrà mai uscirne. E nel momento in cui parte la maledizione, per Talbot è la stessa cosa. Quindi sì, e d'altra parte è giusto che sia così, cioè, so, voglio dire, sono un po' d'astrico, ma ha senso che sia così perché il noir, soprattutto il noir americano degli anni dell'immediato dopoguerra, è un genere della media borghesia.
Sì, certo.
Non i. Gli eroi, tra virgolette, del noir non appartengono né alla classe superiore né alla classe inferiore minima.
Sì, è come se, scusatemi, è come se ti dicesse, non provare a cambiare la tua condizione, perché se provi a cambiare la tua condizione
Ti va
ti
male, ti
va male.
succede qualcosa di
Sì,
brutto,
sì.
esatto. Il personaggio del licantropo a questo punto è quasi il rovescio della medaglia. Non mi permetti di cambiare la mia condizione attraverso i mezzi normali, allora io mi strappo la giacca, divento
E ti
una bestia
divoro e
e
ti
ti
mangio la
divoro.
faccia. Sì,
Esatto, esattamente.
esatto.
Strappo la giugulare alla tua fidanzata. Una cosa di questo genere.
Sì, una roba leggera, ecco.
E ha senso come,
sì, ha perfettamente come inquadramento della cosa. Perfettamente senso nell'epoca in cui questo film viene concepito, perfettamente senso perché il film di cui poi noi parleremo nello speciale, che viene
prima.
sei anni prima di questo,
sì.
Noi il Licantropo lo vediamo con la veste da camera.
Certo.
Cioè, nel senso, è proprio un altro...
È un altro mondo.
È un altro mondo, è un altro mostro, è un'altra concezione. Qui abbiamo la bestia che esce fuori.
Sì, ma anche la cosa interessante che abbiamo detto, i francesi a un certo punto hanno questa botta nell'Ottocento e nei primissimi del Novecento di storie con i licantropi. Hanno anche dei vampiri molto diversi da quelli canonici.
Sì.
Però sono tutte storie legate a elementi del decadentismo.
Certo.
Quindi c'è il mostro come appunto personaggio decadente, come dandy corrotto in qualche maniera.
Sì, e il decadentismo è sicuramente borghese.
Certo.
Quindi alla fine
funziona. Tutto
funziona, torna. Sì, sì, alla fine funziona. E... anche perché veramente Dracula, siamo nel 31, davvero hai paura di questi strani personaggi dall'accento? Non proprio...
sì, perché ne stanno arrivando a camionate perché ecco. C'è stata la rivoluzione russa.
Esatto.
E quindi l'aristocrazia dell'est Europa si è data alla fuga.
E vanno tutti negli Stati Uniti a rubare le donne. Ai bravi americani
sì, oppure questa è storia, vanno a Parigi,
sì, certo,
vanno a Parigi. E vanno nella Parigi dell'Oriente, cioè a Shanghai, dove mettono in piedi i locali notturni, fanno delle cose che le persone per bene, soprattutto gli americani per bene,
non farebbero mai.
Esatto. E quindi sì, nel 31 la paura del conte vampiro c'è.
C'è la paura per il progresso scientifico e quindi ecco Frankenstein.
Eh sì, perché abbiamo fatto la prima guerra mondiale, che è un conflitto tecnologico.
Esatto, e ci sono tantissimi, soprattutto perché Whale l'ha combattuta. Quindi
sì,
ci sono delle sequenze in Frankenstein che sono proprio le trincee e non c'è niente, cioè è veramente, è evidente. E l'ho dichiarato poi.
Sì, 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 il riferimento è diretto.
Il mostro di Frankenstein fatto con i pezzi di cadavere è proprio un...
sì, e ringraziamo che gli effetti speciali non gli hanno permesso di fare quello che avrebbe voluto fare.
Sì, infatti, ringraziamo perché...
sarebbe stato veramente traumatico, sì, avrebbe cambiato la storia del cinema.
Sì, già l'ha fatto, l'avrebbe proprio stravolta completamente. E ci sta che nel 41 invece con un'altra guerra che si stava approssimando, la classe media che comunque scalpitava,
le dittature
europee che erano della classe media.
Alimentate dalla classe media, esatto. E poi, come dicevamo fuori onda, non dimentichiamoci che i nazisti hanno un programma werewolf che non è, non è come nei film che vogliono creare i soldati licantropo, ma è il piano per scomparire all'interno della popolazione civile in caso di caduta del regime.
Esatto.
E come si diceva, in questo modo i nazisti si etichettano da mostri, cioè sanno di essere dei mostri.
Lo sanno perfettamente.
Vogliono essere i licantropi nascosti in mezzo alla popolazione civile. E quindi sì, risponde a delle paure molto, molto diffuse, molto palesi.
Sì, sì, molto.
Negli anni 50 toccherà al mostro della Laguna Nera.
Sì, toccherà al mostro della Laguna Nera, toccherà poi a tutti i mostri generati dalle bombe atomiche, perché
Tarantula, Godzilla, certo,
perché ovviamente Che devi fare? Cioè,
certo. E poi arriveremo alla paura, non so.
No, e poi ci sarà
l'uomo con la maschera da hockey.
Sì, no, perché poi cioè, no, di mezzo ci succederà di tutto, succederà soprattutto negli Stati Uniti, c'è questa paura gigantesca del Vietnam, quindi insomma, e poi
la paura di uno armato con un'arma primitiva che sbuca dalla boscaglia e ti fa male.
Esatto. E tra l'altro in mezzo c'è questa cosa assolutamente geniale che cambia la storia del cinema, che è la schiuma di lattice. Perché
certo, gli effetti speciali, la possibilità di alterare il corpo umano.
Ecco. E lì il licantropo a quel punto lo puoi fare davvero. Cioè, arriva il momento in cui, ok, facciamo vedere che un uomo, facciamo vedere in diretta un'intera trasformazione di un uomo in lupo.
Sì, perché in questo film l'effetto speciale è molto ingenuo.
Sì, è grandioso per l'epoca, perché comunque certo. Jack Pierce era un genio.
Certo, assolutamente. E il povero Lon Chaney doveva scirupparsi 4 ore di make-up.
Sì.
Per ogni... Giorni. Esatto. E un'ora per smontarlo.
Esatto, ma poi quando la sequenza della trasformazione, che è fatta con delle dissolvenze sostanzialmente,
certo.
Lì hai... varie fasi del trucco,
certo,
e ogni fase del trucco ti porta via parecchie ore.
Sì, e devi restare in posizione sulla sedia, perché sì. Sennò si capisce che
ti sei spostato.
Che ti sei spostato. E sì, nel momento in cui invece possiamo far vedere il mostro in piena luce, col corpo che si deforma e tutto quanto,
cambia tutto.
Cambia tutto, cambia anche la natura del licantropo,
sì.
Che diventa appunto in certi casi un supereroe, in altri casi un personaggio comico, sempre un po' personaggio di serie B.
Sì, a parte nei primi anni 80, quando ci fu questo momento irripetibile per i licantropi, perché insomma...
Sì, anche in letteratura.
Anche in letteratura, sì, certo.
E... Sì, è un momento... d'altra parte, anche lì, il legame con un certo tipo di situazione sociale che si focalizza sulla classe media con gli anni 80 ci sta benissimo. È un momento in cui la classe media si sente intrappolata da un certo tipo di regole. Fine anni 70 e inizio anni 80. E quindi che il licantropo ritorni alla carica
è assolutamente normale.
È assolutamente normale. Tra l'altro, di questo parleremo altrove e in altri momenti, noi stiamo guardando tutto questo dal punto di vista degli Stati Uniti.
Sì.
Se vai a guardare altre nazioni con altre storie politiche e sociali, il licantropo compare in momenti diversi.
Sì, e poi lo vedremo, credo.
Sì, speciale. Credo proprio di sì. E rideremo come dei...
come degli ossessi.
Esatto. Però c'è, è un fattore, così come succederà allo zombie, così come... meno al vampiro, perché il vampiro nella seconda metà del XX secolo... diventa qualcosa di diverso, abbiamo detto,
sì,
parlando di Langella e tutti gli altri.
Sì, sì, il vampiro ha un altro, fa sempre un po' storia a sé, perché è
veramente il mostro
più aristocratico che ci sia, e anche quando lo rendi abbastanza ferino resta sempre superiore alla razza umana.
Sì,
si
sì,
pone
sì, esatto.
anche quando è una belva si pone sempre su un piano di superiorità.
Fino al punto da diventare un supereroe, come
esatto. Succede,
abbiamo citato questi due
franchise
pilastri della cultura occidentale che sono
Underworld.
Twilight e Underworld,
sì.
e in cui veramente la maledizione del vampirismo o la maledizione della licantropia ti viene a domandarti, ma maledizione di che?
Maledizione di che siete bellissimi, avete un look pazzesco, pazzesco,
sì, sì,
assolutamente,
sì,
fuori da
cosa.
E Underworld, se tu pensi che ormai quasi 20 anni fa, perché il primo Underworld è del 2003,
sì,
ridendo e scherzando, quel film ha fatto una quantità di soldi, andrebbe analizzato oggi, 20 anni dopo, uno se lo dovrebbe rivedere e fare...
Esiste una bellissima analisi pubblicata, praticamente un video saggio che è stato pubblicato, in cui viene analizzato ogni singolo film della serie Underworld, ed è una visione interessante, perché con tutta la simpatia per Kate Beckinsale e il suo guardaroba, Underworld non è una bella serie di film,
no.
Però vista attraverso i filtri che usa l'autrice di questo video saggio, te lo rende interessante, ti viene voglia di rivederlo per dire: ma davvero hanno fatto delle cose così?
Guarda, il primissimo film, cioè quello del 2003,
quello del 2003.
Non è brutto, cioè è marchiato a fuoco con estetica primi 2000, quindi
sì,
oggi è abbastanza indigesta, come...
Sì, assolutamente.
Però te lo guardi.
Sì, sì.
Cioè,
sì.
Ti diverti.
È costato 22 milioni e ne ha incassati quasi 100. Che per un film... Cioè, questo non è un film... d'autore o
no.
Non è ancora parte di un franchise milionario. Il successivo ne costa 45, quindi più del doppio,
ed è molto più brutto,
e ne incassa 115.
Sì.
Possiamo ancora starci?
Sì, ci possiamo stare, non...
E adesso sono curioso di vedere il terzo. Oltretutto ci coinvolgono anche dei bravi attori.
Sì, ci pascolano dei bravi attori in questi film. Sì, sì.
Ah, ecco, però col terzo costa 35, siamo andati un po' al ribasso.
Al ribasso.
E ne incassiamo 90.
Poi è andato incalando, perché l'ultimo
ma
è
certo.
Del 2016. Adesso pare che vogliano fare la serie TV.
Ma ormai vogliono fare la serie TV di tutto.
Di tutto, sì, infatti.
E quindi... perché no?
Perché no?
Io ricordo un'intervista alla Beckinsale che disse che dopo il secondo film semplicemente le avevano offerto tanti di quei soldi che dire di no
sarebbe... Come fai a dire di no, sì.
Esatto, sarebbe stato sciocco. Non so se abbiano offerto una valanga di soldi a povero Lonciani.
Non credo fossero una valanga, no. Temo che non lo
tra l'altro in questo film è l'ultimo nei titoli.
Sì.
È l'ultimo. È praticamente costantemente in scena, perché se su 70 minuti è in scena per 55 come minimo.
Sì.
Ed è l'ultima ruota del carro.
Sì.
E non può neanche usare il suo nome, perché lo fanno lavorare col nome di suo padre. Poi sfido che aveva un'aria così, insomma, dimessa.
Così dimessa e così malinconica.
Sì.
Che però ci sta molto bene col personaggio.
È perfettamente in tema. Cioè, Larry Talbot non può essere un allegrone.
No, decisamente no.
E ha fatto tanti di quei film, pover'uomo. Brutti,
sì.
Veramente brutti.
Brutti, sì.
È anche, credo, il primo a fregiarsi del titolo di Conte Alucard, cioè Dracula scritto rovescio.
Sì, è il primo.
Che terribile. Magari un giorno ne parleremo, potremmo fare un...
Sì, un come dire, un mese tematico su...
Il 2023 sono 50 anni dalla morte.
Sì.
Quindi...
Ci può stare.
50 anni dalla morte di Lon Chaney, 20 anni dal primo film di Underworld. Che anno meraviglioso si prospetta.
Che anno meraviglioso. Che anno meraviglioso.
E, tra l'altro, l'ultimo film di Chaney Junior, sai qual è?
No.
Dracula contro Frankenstein.
Ecco.
Fino alla fine.
Poveraccio.
Davvero.
Sta andando via completamente la voce.
Sì, è segno che è il momento di lasciare sì. in libertà i nostri...
Sto perdendo colpi, proprio penso, non so perché mi va via la voce, non lo so perché, a un certo punto la perdo.
Appunto, è un segnale, abbiamo parlato troppo, anch'io ho la voce che va e viene. Lasciamo in libertà i nostri ascoltatori. Sì. Il film, come abbiamo detto, si trova in una buona copia su Internet Archive.
Sì, sì, ma lo trovi dappertutto.
Sì, è piuttosto facile. Ed è molto meglio di quanto non si creda.
Sì, decisamente, molto meglio, molto.
È il primo. Il primo sì. vero. Ce ne saranno sì. altri.
Sì, molti ne faremo. Di molti ne discuteremo.
Di molti ne discuteremo. sì, ce ne sono alcuni di cui non possiamo parlare. Perché...
alcuni te li ho proibiti.
Sì, assolutamente. Perché c'è una forma di censura in questo podcast. Dovete sapere che la cancel culture è arrivata anche qui.
Sì, sì.
Però ne citeremo i titoli perlomeno. Perché sì, secondo i titoli, me vale sì, la pena.
Perché, sì, i titoli, ma perché hanno dei titoli pazzeschi, ma veramente sono una roba.
E anche questo, no, non è vero. È successo a tutti. È successo ai licantropi, alle mummie, ai vampiri.
Sì, questo
non
sì.
c'è, non c'è remissione, ma ne parleremo. Nel frattempo ci trovate in tutti i soliti posti, sì. come al solito. Segnale, l'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo, non ci trovate più su Mixcloud.
Perché a Mixcloud hanno deciso di suicidarsi, però va bene.
Sì, e quindi non c'è più spazio per noi e... Quindi noi siamo su altre piattaforme, sì. dove ci trovate normalmente.
Siamo su Spotify, ci trovate dappertutto.
Sì, credo a Amazon Music, sì, Google. Sì.
Google Podcast, siamo dappertutto.
Siamo come una pianta infestante.
Sì, sì. E basta che ce lo diciate, fermatevi.
Sì, esatto, fateci un'offerta.
Sì.
E ecco. Per il momento noi andiamo avanti a parlare di licantropi.
Sì. Che... E... La prossima volta torniamo nuovamente in casa Hammer.
Ovviamente.
Come
parliamo fai? Di horror, di che cosa vuoi parlare? sì, la settimana prossima.
Sì.
Non diminuirà minimamente il livello etilico?
No, forse aumenterà addirittura. Forse
ma è interessante, molto molto interessante.
Sì, è un film interessantissimo, sì.
E quindi partecipate numerosi.
Mi raccomando.
Ora andiamo a cercarci una caramella alla menta perché sì, abbiamo la voce.
Ci sta proprio morendo.
Esatto. E alla prossima.
Alla prossima, grazie.
Grazie della chiacchierata.
Ciao.
Ciao.